Martedì 28 novembre, buongiorno, benvenuti a Radio Zainet, la radio che mette in collegamento gli studenti e le scuole superiori. Io sono Alessio Nannini. Oggi parliamo di Digital Divide, o più generalmente di Internet. Lo facciamo qui in studio in compagnia di Francesca.
Ciao a tutti.
Che studia il primo anno di
Scienze Politiche alla Luis Guido Carli.
Ma l'anno scorso frequentavi il liceo classico di Roma, Giulio Cesare.
Esattamente.
Vero? E poi con Fabio, che invece sta ancora al liceo, un liceo scientifico, l'Augusto Righi.
Sì, esattamente, ciao a tutti.
Quarto anno, quinto?
Quarto.
Quarto anno.
Sì.
Ok.
Accendiamo.
L'accendiamo. Con loro saranno gli ospiti che abbiamo oggi in studio qui a Roma. Io mi sposterei subito a Torino, dove per noi c'è Simonetta, per vedere chi ospite c'è in studio.
Ciao Alessio, buona giornata da Simonetta Mitola, dalla redazione di Torino di Zainet. Anche qui c'è un ospite, il nostro Fabrizio. Ciao Fabrizio.
Ciao a tutti.
Studente dell'ultimo anno del liceo scientifico Maiorana di Torino. Sei appena uscito da scuola, hai avuto interrogazioni, compiti in classe oggi?
No. Uno in questa settimana di matematica, no, mi sto preparando piano piano.
Bravo, in bocca al lupo allora.
Grazie.
Ripasso la linea ad Alessio.
Sì, in bocca al lupo anche da parte nostra. Noi salutiamo anche Marcello Costantino Prisco, il nostro tecnico che ci aiuta nel realizzare le puntate che quotidianamente vanno in onda su Radio Zainet, e a cui cediamo la linea per il primo brano di oggi. Si tratta di David Bowie con A Better Future.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Please don't tear this world asunder. Please take back this fear we're under. I demand a better future. For I might just stop wanting you. I might just stop wanting you. Please make sure we get tomorrow. I demand a better future. Well, I might just stop needing you. I might just stop needing you. Give my children sunny smiles. Give them room and cloudless skies. I demand a better future. I might just stop loving you, loving you, loving you.
Dunque, a parlare di internet, come facciamo ogni tanto, perché c'è sempre un rapporto da commentare o comunque un dato significativo di cui tenere conto. In particolare oggi ci occupiamo di Digital Divide, lo facciamo naturalmente con un ospite, il primo ospite di oggi, Fiorello Cortiana, già senatore dei Verdi e comunque sempre attento alle tematiche inerenti alle nuove tecnologie, che ha tra l'altro anche rappresentato il Senato italiano al World Summit on Information Society dell'ONU. Buongiorno e benvenuto Cortiana.
Buongiorno a voi.
Allora, la invito ad ascoltare assieme a noi la scheda che ci aiuta ad addentrarci meglio nell'argomento.
Tra le tante divisioni che separano i paesi ricchi da quelli poveri, negli ultimi anni si è aggiunta quella digitale. Con il termine Digital Divide, infatti, ci si riferisce alla disparità tra soggetti differenti nella diffusione delle nuove tecnologie e in particolare alla mancanza di accesso verso la rete internet da parte dei paesi del terzo mondo. Recentemente anche l'ONU ha preso a cuore il problema, tentando di colmare il divario attraverso la diffusione dei computer e un vasto progetto di alfabetizzazione informatica. Finché persisterà il Digital Divide, infatti, qualsiasi possibilità di reinserimento economico da parte dei paesi in via di sviluppo sarà drammaticamente preclusa.
Allora, Cortiana, dal 30 ottobre al 2 novembre scorso si è svolto ad Atene un meeting importante, ovvero quello dell'Internet Governance Forum, che è proprio un'assemblea promossa dall'ONU e che ha coinvolto la maggior parte dei principali attori di Internet, quindi non soltanto i governi nazionali, ma anche industrie, società civile, media. All'ordine del giorno c'era naturalmente anche il Digital Divide, che praticamente si è fatto appunto sulla situazione, e si è capito che in realtà quella che passa per essere una globalizzazione non la è pienamente, perché naturalmente i paesi del primo e anche del secondo mondo sono connessi, mentre nel terzo mondo c'è ancora molto da fare. Si è parlato anche di una costituzione per Internet. Lei pensa che possa risolvere possa aiutare insomma questa causa, una costituzione, insomma, possa risolvere l'abbattimento del digital divide?
Allora, andiamo con ordine. Io ero parte della delegazione italiana da questo Internet Governance Forum dell'ONU di Atene, ed ero il proponente insieme a un'organizzazione non governativa, IP Justice nordamericana, all'amministrazione di Parigi e al governo brasiliano, avendo anche l'accredito del governo italiano, di un workshop proprio sulla Carta dei diritti per la rete. E abbiamo tenuto questo workshop. Devo dire che peraltro molti dei workshop che si sono stati selezionati dall'ONU trattavano di questioni inerenti ai diritti umani. Noi abbiamo scelto un workshop che definisse il processo partecipato, cosiddetto bottom up, cioè dal basso all'alto, per costruire una carta dei diritti. Il termine costituzione è molto ampio e ambizioso, a mio avviso ha a che fare con le questioni della rete, perché vi basti pensare, se noi ritenessimo, come dovremmo ritenere, gli alfabeti e le grammatiche digitali e quindi gli algoritmi della rete, gli strumenti base per il software della rete, per il linguaggio della rete, un bene comune, dovremmo impedirne la brevettabilità, cioè la riduzione privata o a merce di questi. È evidente che se noi ritenessimo, come è stato fatto dall'ONU, che uno dei temi di trattare è l'access, cioè l'accesso alla rete fisicamente, che sia fisico, quindi superando il problema del cosiddetto ultimo miglio, dove monopolisti privati o pubblici decidono comunque le condizioni per l'accesso di chi fa servizi per la rete, noi è un privato per l'appunto, Telecom. Se noi parlassimo di openness come altro tema che ha messo l'ONU ad Atene, quindi sulla condivisione della conoscenza, quindi tutte le nuove necessità che il copyright e il diritto d'autore vengano ripensati rispetto a una realtà dove la condivisione di conoscenza è condizione per produrre conoscenza, e questa è una questione importante. Se noi pensassimo che la multiculturalità, che è un altro dei temi messo dall'ONU in discussione, quindi il rispetto delle differenti culture, dei differenti idiomi, per poter partecipare, leggere, scrivere, leggere delle istruzioni per poter partecipare, è una questione costitutiva, noi capiamo come mai si inizia a parlare di una costituzione per la rete. Però noi, andando per gradi, con buon senso, nel rispetto della natura della rete che accompagna e intreccia la natura della globalizzazione di questo mondo, si va per progressi. Il primo passo che ci siamo prefissi, e l'Italia si è candidata in sede plenaria ad ospitare nella prossima primavera un convegno internazionale sulla Carta dei diritti per la rete, di lavorare appunto alla Carta dei diritti, sapendo che esiste già una dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è del 48 delle Nazioni Unite, esistono risoluzioni dell'UNESCO relative all'accesso alla conoscenza, ad esempio. Si tratta di connettere, rendere coerenti queste dichiarazioni, queste affermazioni, queste carte con la rete, la sua natura particolare, che è dovuta a una interconnessione con una potenza di calcolo spaventosa che fa saltare ogni divisione spazio-temporale fino ad oggi conosciuta nella produzione di informazione, comunicazione e quindi conoscenza. Ecco perché noi abbiamo lavorato all'idea di una carta dei diritti.
Senta, le volevo chiedere, è Fabio che le parla,
sì.
Il superamento del digital divide non passa necessariamente attraverso una miglioria socio-economica dei paesi arretrati, oppure si può intervenire anche dal mondo occidentale per aiutare chi ne ha più bisogno, come succede per altri temi, ad esempio con organismi internazionali o qualcosa di simile?
Guardate, banalmente occorrono due premesse. La prima è che il software sia libero, quindi di possibile gestione, adattamento e sviluppo. E la cosa è molto simile se pensate alle sequenze geniche che hanno a che fare con i farmaci. Come sapete, Mandela fece un braccio di ferro incredibile con le grandi big pharma, le grandi corporation della farmaceutica, così come ha fatto Lula dal Brasile, perché loro volevano poter sviluppare i principi curativi per fare farmaci di prevenzione e cura dell'AIDS. Viceversa, loro non avrebbero potuto farlo. Veniva rispettata la proprietà privata di questi, però intanto crepano milioni di persone. La stessa cosa vale sul software. La seconda cosa che vi devo dire è, si sta già facendo esperienze di questo genere, perché cosa vi faccio un esempio, solo vi è chiaro a tutti cosa accade. Il governo brasiliano ha dato vita negli scorsi anni, sono già esperienze concrete in atto, a quelli che chiama Puentes de Cultura, a dei luoghi dove con dei kit che usano la relazione satellitare consente ad esempio agli Yanomami dell'Amazzonia di potersi relazionare, mettersi in relazione con città distanti anche centinaia di chilometri, mille chilometri, sapete quanto è grande il Brasile, da loro, per raccogliere informazioni, informare sui loro prodotti, sostanzialmente essere in relazione nel rispetto di se stessi. Oggi tutto questo è già una realtà. Pensate che una realtà di questo genere fa fare un salto immediato, che è di secoli, perché queste persone che spesso hanno tantissima sapienza ma nessun sapere, perché non sono andati a scuola ad esempio, immediatamente apprendono una pratica, dato che sono tutto meno che stupidi in quanto anche sapienti, se no non sarebbero sopravvissuti evidentemente nell'Amazzonia imparando a usare ogni tipo di potenzialità anche curative che hanno radici ed erbe, queste persone immediatamente fanno un salto di secoli, entrano in quella rete che noi possiamo definire anche come impresa cognitiva collettiva. Quindi l'Occidente può aiutare tutti questi paesi, primo se rispetta la multiculturalità e non approccia soltanto nella chiave nostra occidentale con un'unica lingua franca, ad esempio l'inglese, per ciò che riguarda istruzione e quant'altro, quindi al di là di essere usata come lingua franca, parlo proprio dell'uso poi degli strumenti sostanzialmente. Secondo, se consente che i software, così come l'aria, così come l'acqua, siano considerati un bene comune, un vero e proprio commons, e questo vale anche non tanto per il software ma per la produzione di sapere che viene fatto dall'università e dai centri di ricerca. Ecco, tutto questo si è discusso in sede ONU, tutto questo occorre fare, però io ora vi pongo una domanda a voi di Zainet: cosa aspettate a reagire ad idiozie come quelle del ministro Fioroni, che dato che sulla rete vanno i filmati che di fatti che accadono indipendentemente dal fatto che siano filmati, ma vengono resi noti come quelle di violenze a coetanee o violenze a coetanei disabili, pensa bene di provare a proporre per l'Italia il modello cinese, cioè di filtri negoziati con le grandi corporation per selezionare chi mette i filmati, cosa che detto tra noi, peraltro Giorgi la è assolutamente in grado di fare, rintracciare e risalire, infatti li becca. Quindi in realtà si vuole reintrodurre logiche di controllo e di subordinazione della rete, dove questa è un'impresa cognitiva collettiva e dove ad Atene, a quel forum ONU, proprio il responsabile Microsoft ha detto che se la Cina insistesse con queste richieste, Microsoft potrebbe riconsiderare la propria partecipazione in Cina. Questo magari non accadrà visto la grandezza del mercato cinese, però sicuramente è importante e significativo che l'abbia fatto in quel contesto, mentre noi abbiamo un ministro della Repubblica che non trova di meglio, invece che preoccuparsi di che messaggi diamo come mondo adulto ai ragazzi e alle ragazze di oggi, che devono prostituirsi se devono fare le veline, farsi di coca se devono correre più del collega per essere più brillanti, superare ogni tipo di timidezza, emozione, fare branco per sopraffare l'altro, perché all'Isola dei Famosi piuttosto che il Grande Fratello lui pensa bene di mettere una logica censore sulla rete. Io vi dico, Zaine, difendete il vostro futuro.
Ma Cortiana, noi punteremo di farlo, noi purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Circa la sua domanda, noi riteniamo che forse la migliore forma di autocensura sia davvero il buonsenso. La ringraziamo, ricordiamo Fiorello Cortiana, grazie del suo intervento. Noi ci fermiamo brevemente per una pausa musicale, andiamo ad ascoltarci Neffa con Cambierà.
Zainet, la scuola che fa radio.
Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità. Ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per ogni cosa del mondo, cambierà. Finché il mondo girerà, cambierà. Già si vedono lampi all'orizzonte, però nei tuoi occhi io mi salverò. Oh, oh, oh. Si sentono tuoni aprire il cielo, però grida forte, sai che correrò. Ora mi senti e ti sento, siamo una sola anima e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se chi decide ha deciso che ora la guerra è la necessità, io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà.
Di nuovo in studio qui a Zainet per parlare di internet e di digital divide. Lo facciamo ora con il secondo ospite di oggi, il dottor Graziano Bertolli, che è direttore dell'area High Technology and New Materials dell'ONU. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, dottor Bertolli, noi abbiamo parlato finora del meeting su internet che si è svolto ad Atene, promosso dall'Internet Governance Forum. Al centro delle attenzioni di questo incontro c'è stato anche il ruolo degli Stati Uniti di conservazione dell'egemonia sulla rete. Io volevo chiederle, proprio rispetto al problema del digital divide, se un passaggio di responsabilità dagli Stati Uniti all'Unione Europea o ad esempio ad altri paesi nascenti come la Cina e il Brasile non possa favorire una più ampia diffusione di internet nel mondo.
Ma diciamo che discorsi di tipo politico o di importanza dei vari paesi in questo o dei vari blocchi in questo discorso per noi è diciamo una materia che non trattiamo molto. Quello che è il nostro compito è come Agenzia delle Nazioni Unite è quello di combattere la povertà e altri problemi dei paesi in via di sviluppo utilizzando nuovi strumenti tra i quali quelli di internet o comunque le comunicazioni, le telecomunicazioni più o meno diffuse a tutti i livelli. Pertanto noi ci occupiamo di questo e abbiamo visto che le nuove tecnologie sono un mezzo per poter sconfiggere per esempio la povertà e portare informazioni anche nei paesi nelle zone non coperte da questi tipi di servizi. Che poi questo sia fatto a livello di o sia gestito a livello di Stati Uniti, di Unione Europea, eccetera, potrebbe essere secondario. Non dico che è secondario, però potrebbe essere secondario.
Allora, dottor Bertolli, io mi sposto a Torino dove c'è Simonetta, dove ci sono Simonetta e Fabrizio che vogliono porle una domanda. Prego, Simonetta.
Sì, buongiorno dottor Bertolli, sono qui con Fabrizio che è uno studente del liceo scientifico Maiorana di Torino e vorrebbe
farle
una domanda.
Sì, buongiorno. La mia domanda era questa: sapevo che qualche tempo fa Microsoft aveva venduto nei paesi del sud del mondo dei computer a basso costo per diffondere un po' l'informatica. Ora, volevo sapere se questa iniziativa aveva avuto poi dei risvolti, aveva avuto dei risultati o era stato magari solo una manovra commerciale per diffondere il marchio anche in quelle aree geografiche?
Ma il programma continua, per quello che ne sappiamo, continua non solo a livello di hardware, ma dovrebbe continuare anche a livello di software, soprattutto per le aree africane. Ora, questi sono, chiamiamolo così, programmi pilota, e dovremmo vedere adesso quali sono i reali impatti a livello dei paesi e cosa sarà il follow up che la Microsoft o probabilmente la fondazione Bill Gates vuole dare a questi interventi. A questo livello sono interventi, come dicevo prima, pilota che comunque stanno dando un supporto a queste popolazioni.
Sì, che utilizzo viene fatto di questi computer?
Ma da quello che ne so dovrebbero essere distribuiti a livello di scuole o primarie e secondarie, però non ne so molto di più, ecco, non vorrei dire cose inesatte.
Va bene, la ringraziamo e ripassiamo la linea ad Alessio a Roma.
Grazie a voi.
Dottor Bertolli, sono Francesca, volevo chiederle questo. Per esempio in Italia, io mi sono leggermente informata su questo tema, su come si stia concretamente agendo sul digital divide, e ho visto che sono partite delle iniziative, specialmente da parte degli studenti universitari, mi riferisco al Politecnico di Milano oppure all'iniziativa dello user group Golem di Linux, che portano computer nel terzo mondo rimontando apparecchi che sono fuori modello, esattamente, componenti di macchine ormai accantonate dagli uffici pubblici italiani, per esempio, oppure dalle aziende che le sostituiscono con altre più nuove. Questo è già un piccolo esempio, ma ancora troppo ristretto, troppo ridotto per agire a livello significativo. Come si sta muovendo l'ONU da questo punto di vista?
Ma, diciamo che le varie agenzie del Sistema Nazioni Unite si muove ognuna più o meno coordinata in coordinazione con altre agenzie, però ognuna nel suo settore. So di programmi dell'UNICEF, dell'UNESCO, scusate, so di programmi della FAO sempre su questo problema. Per quanto riguarda l'UNIDO, la mia agenzia, ci stiamo muovendo sia sulla parte telecomunicazioni, proprio il collegamento tra l'utilizzatore e la fonte di informazione, sia per quanto riguarda l'infrastruttura nel suo complesso, perché un conto è poter disporre di, per esempio, computer o terminali per le zone rurali africane, ma è un conto anche poter disporre dell'energia sufficiente per il funzionamento di questi hardware. Per cui tutto quello che è produzione energetica locale utilizzando fonti alternative, per esempio, è uno delle attività su cui stiamo lavorando. Cioè non è solo diciamo l'hardware o la possibilità del collegamento, ma anche la sostenibilità di tutta l'operazione, che non coinvolge solamente la parte hardware o software, ma coinvolge anche, per esempio, la parte energetica.
Dottor Bertolli, dobbiamo salutarla perché il tempo oggi è davvero più tiranno che il solito. La ringraziamo di essere stato in nostra compagnia e di aver risposto alle nostre domande. Naturalmente buon lavoro.
Grazie a voi, spero di essere stato, di aver risposto come volevate.
Naturalmente, grazie. Noi, come detto, siamo in ritardissimo, allora dedichiamoci subito all'ascolto del flashback di oggi, che è dedicato a una figura storica del rock anni 60-70, ovvero Jimi Hendrix.
Legato alla musica. Ragazzi, Siete pronti per festeggiare un compleanno da sballo? Ebbene, tenetevi forte perché il nostro festeggiato è un vero numero uno. Stiamo parlando di Jimi Hendrix, che con la sua Experience ha lasciato il mondo del rock a bocca aperta. Il nostro eroe ha compiuto ieri 25 anni e noi vi facciamo ascoltare il suo ultimo potentissimo singolo. Gente, state per ascoltare Purple Haze. Lui è Jimi Hendrix.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande musica rock. Avete appena ascoltato Purple Haze di Jimi Hendrix. Dopo di lui, suonare la chitarra non è più stata la stessa cosa e forse lo stesso strumento si è trovato a subire una radicale mutazione genetica. Dopo la comparsa di Jimi Hendrix, il modo in cui i musicisti, ma anche il pubblico, la società in generale, guardano alla chitarra si è rivoluzionato a tal punto da domandarsi se in effetti, prima di quei fatidici anni, la nostra sei corde non si identificasse con qualcosa di essenzialmente differente. La maniera di suonare, di relazionarsi anche in senso fisico, di interagire con lo strumento, molto probabilmente prima della l'avvento di quest'artista straordinario non aveva quasi nulla a che fare a quella a cui siamo stati abituati in seguito. Certo, altri chitarristi all'epoca dimostravano talento e capacità eccezionali, ma tuttavia la manualità di Jimi Hendrix ha come scardinato tutti i codici condivisi, costruendo di fatto un nuovo paradigma.
Andiamo allora a chiudere questa puntata di Radio Zainet. Ci spostiamo da Simonetta e Fabrizio per i saluti finali. Vai Simonetta.
Certo, allora Fabrizio, buon pomeriggio, mi raccomando, studia e preparati per il compito in classe.
Ci proverò. C'è un po' di americana addosso, l'influenza.
Vabbè, dai.
Proveremo, vediamo.
Due aspirine guarisci. In bocca al lupo allora. Ciao Alessio, e buona giornata anche a voi di Roma.
Allora, salutiamo velocemente anche i ragazzi qui in studio, però prima Fabio voleva dire una cosa sul Flashback.
Sì, secondo me Jimi Hendrix è stato il più grande di tutti, solo questo.
Vabbè, con questo giudizio allora salutiamo Fabio e Francesca.
Ciao,
grazie di essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento a domani. Domani parleremo di anoressia, io non so, mi è venuta voglia di un panino. Arrivederci, a domani. Help me show my love.